L'iniziativa di questa sera muove da un rapporto innanzitutto con Ivano che si è concretato in alcune incursioni sue di un suo amico a cercare libri d'arte, fattori, altri macchiaioli. Poi quando ci fu la necessità di trovare una sala per fare un'iniziativa sulla nuova legge regionale sulla casa, quella che abolisce sostanzialmente il diritto alla casa popolare in Lombardia, nella difficoltà di trovare delle sale pubbliche, perché in quel caso si voleva fare un'iniziativa fuori da questo spazio occupato, autogestito, quindi un posto dove fosse possibile per gente che non frequenta abitualmente situazioni del genere partecipare, e si finì in Barona e grazie alla sua intermediazione ci fu quel bel incontro pieno di contenuti, di spunti che purtroppo sono andati a verifica, cioè, tutti gli scenari più cupi. Allora non era ancora stata approvata la legge, sono stati verificati. Quindi, poi da lì è arrivato il libro e la proposta di presentarlo, discuterne, non sotto il 25, che è un periodo sempre pieno di cose, in una serata qui all'interno che noi abbiamo voluto inserire nel ciclo di iniziative che dall'altra settimana abbiamo organizzato per ricordare e festeggiare i 40 anni dell'occupazione di questo centro sociale e la morte di Primo Moroni, che ricorre in questi giorni. Conchetta a suo tempo, oltre a una posizione politica, ha fatto delle cose di questo tipo in zona, in particolare subito dopo lo sgombero, l'ultimo sgombero del 2009, fu organizzato un bel percorso in quartiere. Si chiamava Fassulette Fera di Ball. Nel corso del quale toccammo vari luoghi della prima e della seconda resistenza al fascismo, quindi del contrasto agli squadristi nei primi anni 20 e poi delle giornate del 25 aprile. In quell'occasione erano presenti anche una corale di Bologna e quindi ci si fermava una volta per raccontare cosa era successo lì, quella certa lapide, quella certa situazione, e si andava dal ricordo di Bruno Fortichiari, dove abitava Fortichiari, alla lapide di Viale Tibaldi, alla centrale del latte dove fu la Volante Rossa organizzò un'azione, all'officina del gruppo di Bruno Filippi e gli altri che costituivano la guardia armata di Enrico Malatesta ai tempi in cui era stato arrestato ed era in carcere a San Vittore, eccetera, eccetera. Insomma, vari, e un po' si raccontava, un po' si cantava, finendo poi nel cortile di Conchetta con un canto mangio molto molto bello. Fu una bella situazione che ricordò situazioni e momenti della lotta lungo l'arco storico del Novecento, sostanzialmente, perché si incominciò appunto dagli anni del primo dopoguerra fino ad arrivare agli anni 70, quindi il bambino morto nell'occupazione delle case di Via Tibaldi, in questa continuità di presenza attiva in quartiere. Quindi un libro come questo dialoga idealmente con delle sensibilità, delle curiosità, degli sforzi di riattivare la memoria che hanno sempre fatto parte della costituzione mentale di un posto come questo. Da ultimo poi si è aggiunto un fatto di cronaca politica recente che motiva ulteriormente una discussione, una presentazione come quella di questa sera, cioè le due azioni squadristiche dello scorso sabato, quella ai danni dei compagni, dei giovani del Grattosoglio e poi di quel ragazzo della rete studenti aggredito che è finito nel naviglio. Per cui stasera verranno raccontati e mostrati in immagine momenti e figure del 25 aprile in Ticinese, Lorenteggio, Giambellino, eccetera. E, dentro questo filo rosso che si cerca e si spera di ringiovanire anche al di là delle presenze fisiche di questa sera. Comunque la questione, almeno negli strati attivi della gioventù, anche in zona, con tutte le difficoltà che ci sono, è ancora motivo di sensibilità. Lo si è visto anche l'altra sera, non so se qualcuno di voi... Insomma, una partecipazione nutrita, 500 persone rotte. Certo, come fare è tutto da vedersi. Il profilo è diverso da quello dello squadrismo classico, così come del fascismo repubblichino, però c'è ancora un'esigenza di posizionarsi praticamente. Però per posizionarsi praticamente è bene sapere le cose e posizionarsi anche idealmente. Ecco, questo due parole proprio in introduzione e passerei la parola ai compagni che hanno fatto questo libro e questa ricerca che ancora sta continuando, no? come ha ricordato ancora Ivano, e quindi raccontateci.
Come introduzione mi piace sempre leggere quello che c'è come piccolo sunto sulla quarta di copertina del libro che abbiamo fatto. Libertà tra i navigli è un libro nato per divulgare i tratti salienti delle attività legate alla resistenza che si svolsero nei quartieri dell'attuale zona 6 di Milano, Barona, Giambellino, Lorenteggio e Porta Genova. Riporta le biografie di partigiani, patriotti, deportati e oppositori politici del fascismo, che sono ricordati nelle lapidi commemorative in zona 6 e che qui nacquero o abitarono. Presenta alcuni percorsi della memoria incentrati sulla visita alle lapidi o ad altri luoghi che ricoprirono un particolare significato storico durante gli anni del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra di Liberazione. Si propone inoltre di favorire un ulteriore percorso di ricerca e approfondimento delle tematiche legate alla resistenza nella zona e alla salvaguardia della memoria. Ecco, l'obiettivo è proprio quello: da una parte di salvaguardare la memoria e dall'altra però, utilizzando la memoria, affrontare anche le tematiche dell'oggi. Ne parlava Roberto proprio prima. Per cui è un libro sì di memoria, è un libro che dà delle anche indicazioni, no, sul come fare a costruire e ricordare la memoria. Parlavamo prima con una compagna e una delle attività che noi facciamo ad esempio in Barone è quello di andare nelle scuole, no, proprio intorno ai mesi del 25 aprile, proprio a portare, no, momenti di memoria e portare le classi a visitare le lapidi che ci sono nel quartiere. pensiamo che sia una bella iniziativa, no, che può essere diffusa anche negli altri settori di Milano. Siamo qua stasera al Conchetta, anche se è un po' limitrofo, no, rispetto al municipio 6 come è definito oggi, però c'è, credo, di fondo un dato che ci unisce, è perché negli anni della lotta di liberazione l'operatività era data dalla 113esima Brigata Garibaldi, che come sapete inglobava un po', no? Era un settore molto ampio che andava dalla Bocconi e arrivava fino a Giambellino Lorenteggio, Porta Genova. Per cui, al di là delle divisioni territoriali, l'unità combattente era molto ampia, no? C'era, oltre ovviamente alla 113esima Brigata Garibaldi, c'erano anche altre formazioni, però ecco, proprio come macro informazione, no, la cosa che unisce un po' anche il Conchetta è proprio la zona del Conchetta, proprio perché, fra le altre cose, la sponda destra del Naviglio Pavese fa parte ancora del municipio 6, no? Per cui non è che tracciando una riga si dice: ah, noi siamo di qua, noi siete di là. Credo che è una cosa che ci unisce tranquillamente. Per cui stasera io credo che, al di là della presentazione nello specifico, in cui magari entrerà un po' di più il nostro presidente Ivano, si chiama anche lui Ivano, lui Taietti e io Casati, credo sia anche un motivo di parlare anche dell'attualità, no? E di come oggi sia possibile, no, contrastare un fenomeno che sta prendendo sempre più piede, no? Non a caso Milano, che è città medaglia d'oro della Resistenza, è da anni che è nell'occhio di queste del neofascismo, no? Che sta avanzando, cercando di occupare spazi, no? E prendere piede. Per cui credo che uno dei motivi anche di discussione questa sera è trovare quali sono le forme, no, che possono permetterci unitariamente di contrastare, no, il modo con cui questi cominciano a essere invadenti. Io darei la parola a Ivano.
Ma così va in streaming, si registra.
Allora così so quello che non devo dire.
Vieni
qua.
Vai, vai.
Tanto magari puoi far girare le foto, perché...
No, anche perché questo luogo mi fa tornare giovane.
Che bella atmosfera.
Sì, beh, adesso le fate girare, poi magari su qualcuna mi soffermo. Perché ci sono due periodi. Uno è il periodo storico del 1945-43, insomma la guerra di liberazione e la resistenza, e invece entrando qua mi ricordo un periodo storico che era quello del 76-77, dove io ero giovane e bello, quasi coi pantaloncini corti, che in realtà ho avuto la fortuna, i collegamenti, le storie, di conoscere Primo. Io arrivo dalla Barona, perciò chi conosce la storia di Primo sa che era anche e molto legato a alcuni centri sociali della Barona, dove io, come ho detto, uno di questi ne facevo anche parte. Perciò c'è questi strani collegamenti, che vengo qua a parlare di resistenza, dove magari mi piacerebbe raccontare, perché ho conosciuto Primo, il collettivo autonomo antifascista, il CAB della Barona, che fra l'altro adesso hanno preso il nome quelli dei ragazzi, hanno ripreso il CAB e gli ho detto che devono pagarci il copyright. In realtà che poi era il comitato, il collettivo autonomo antifascista della Barona, che poi era diventato CAB, soltanto collettivo autonomo, perché eravamo entrati in rosso, con tutte le storie già particolari che mi fermo lì, perché poi vado subito su altri argomenti, che però ha descritto così bene Primo in un articolo di Primo Maggio, dove troverete, e lo dico per curiosità, il nome Ivano, quell'Ivano lì sono io in questo articolo, racconto una storia di quegli anni particolare. Però è una storia avvincente anche, diciamo, di sogni rivoluzionari, sogni di cambiare il mondo, che vi assicuro i partigiani che ci stanno abbandonando, che hanno 90, 92, 94, sono andato a funerale settimana scorsa di uno che ne aveva 104, si chiamava Luchino Dal Verme, comandante Maino dell'Oltrepò Pavese, che è morto settimana scorsa, perciò ha vissuto bene perché ha vissuto, compiva adesso a novembre 104 anni. Ma in realtà avete capito che la ruota gira e nessuno può scampare a questa ruota che gira. Allora, 72 anni fa, perché parliamo del 1945, come ha detto prima Casati, sì, il territorio era vasto, dove faceva capo una brigata che era nata in Barona, ma che in realtà poi si era diventata 113esima, 113esima bis, 112esima, 112esima bis, cioè durante gli anni varie formazioni della Brigata Garibaldi, che era nata appunto come 113esima, si è diventata così dalla Borletti di via Washington a comprendeva tutto il ticinese, per poi arrivare quasi ai confini del territorio nel corsichese, con delle basi quasi vicino anche a Binasco, Bucinasco, insomma si era allargato. Non era solo una Brigata Garibaldi che combatteva in quel periodo, perché c'erano due formazioni della Brigata della Matteotti, di diramazione socialista, e c'era anche un piccolo raggruppamento di, diciamo, repubblicani, anche se poi cosiddette fiamme, fazzoletti verdi li chiamavano. In realtà ha fatto poco sulla zona, invece ha fatto molto le Brigate Garibaldi e la Matteotti. Stanno girando un po' di foto, io non le vedo, però poi magari su qualcuna ci fermiamo, perché naturalmente sono legate a questo libro. Allora, la sezione della Barona di cui io faccio parte è davvero una sezione storica. Ci dovrebbe essere una foto, quando la vedete, con un cartello con scritto sezione mandamentale, ed è la sfilata del 27-28 di aprile del 1946, la prima sfilata che è stata fatta dopo il primo anno della liberazione, e si vede già un cartello con scritto su sezione mandamentale Barona Lorenteggio Solari, perché in realtà poi c'era dell'Ampi. Perciò dalle Brigate Garibaldi che hanno combattuto in zona si è formata subito questa sezione, che come ho detto fa parte dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. È una sezione storica perché si è costituita sicuramente durante la Resistenza, anche se in realtà non si parlava di AMPI, ma si parlava di CNL, che sono la sigla adesso, l'acronimo comunque Nazionale di Liberazione, esatto. E perché poi l'AMPI si era costituita a Roma nel 1945, prima ancora della liberazione del Nord Italia, si era già costituita giù come raggruppamento di tutte le associazioni partigiane, ma in realtà Milano era ancora, la parola AMPI era poco usata perché si parlava di CNL. Qua tanto vediamo dei camion che sono entrati a Milano e sono i primi garibaldini, i primi partigiani della montagna che sono entrati dalla Conca Falata, che perciò lungo il Naviglio qua vicino a noi sono entrati la mattina del 28 di aprile, sono stati i primi garibaldini, le prime partigiani della montagna che sono entrati a Milano. Ci sono un po' di foto storiche, io adesso però mi metto di lato, così magari mentre vi racconto due o tre storielle le raccontiamo. Queste esempio sono delle foto abbastanza rare che abbiamo trovato in un archivio particolare, perché sono delle foto che sono state scattate proprio in quel periodo, quando si vedono entrare, vabbè, questa è la nostra bandiera storica, che è la 113esima Brigata Garibaldi, squadre d'azione patriottiche, i SAP, che erano diciamo quelli che erano un po' i fiancheggiatori, perché poi c'erano i GAP, famoso la canzone, i GAP non presentano biglietto da visita, è una figura storica naturalmente dei GAP milanesi, è stato Visone, anche lui il comandante Giovanni Pesci, fra l'altro c'è una storia. Ecco, questa è Piazza Miani, sì, che in realtà durante la guerra non si chiamava Piazza Miani, ma si chiamava Piazza Tripoli, è stata chiamata poi nel dopoguerra, appena dopo la liberazione. Quello che vedete passare è il 2, in realtà quel 2 lì durante il 45 non arrivava a fare il capolinea in Piazza Miani, ma si fermava in via Biella, perché poi non c'erano le rotaie che giravano. Queste sono le case popolari di Piazza Miani. E su questa foto, se la fermi un secondo, vi do una piccola storiella che nel libro è scritto. Marzo del 44, i partigiani della 113ª Brigata Garibaldi ricevono l'ordine di aiutare gli operai in sciopero. Milano entra in sciopero. In realtà entra in sciopero per prima le fabbriche torinesi, poi la voce arriva e c'è lo sciopero contro il fascismo, contro la guerra. In realtà era passato all'inizio contro la fame, contro gli approvvigionamenti. Qualcuno nelle fabbriche torinesi aveva scioperato persino perché non trovava la gomma per riparare le biciclette, cioè i copertoni delle biciclette, e allora aveva detto bisogna far sciopero perché sennò non possiamo più neanche andare al lavoro. Allora i partigiani della 113ª scendono al mattino alle 4, perché l'ordine era di far tutto perché lo sciopero riuscisse, soprattutto nella zona Sesto San Giovanni, dove c'erano le fabbriche più importanti, ma ce n'era una in zona, come ho detto prima, che era la Borletti di Washington, dove in quel momento lavoravano quasi 4.000-5.000 donne, perché facevano produzione militare, facevano le spolette, servivano, a parte che gli uomini erano tutti in guerra, ma servivano soprattutto le mani piccoline, e perciò le ragazzine erano quasi tutte, lavoravano tantissimo da Borletti, perché con le mani piccoline riuscivano a lavorare su questi ingranaggi delle bombe, fra l'altro con degli episodi che poi le bombe scoppiavano e qualche ragazza ci ha anche lasciato le mani. Però arriva l'ordine, alle 4 del mattino, tre partigiani, di cui io ho avuto il piacere di abitare vicino a casa mia, che si chiamava Don Idotti, in via Binda, con degli aghi, con delle leve, cercano di strappare i binari del tram, perché il tram che gli arrivava a quel punto si doveva fermare e non poteva più fare servizio, perciò tutti quelli che arrivavano, che dovevano andare a lavorare usando il tram, in qualche modo erano obbligati a non andare al lavoro, e perciò nello stesso tempo lo sciopero sarebbe riuscito. Tentano di staccare le rotaie del tram, che come vi ho detto arrivava fra via Biella e via Binda, in piazza Miani. Questa è una foto già degli anni 50, quando poi il capolinea è stato spostato con questo cerchio. Lì invece c'era un binario di entrata e uno di uscita. La portinaia di via Biella si accorge che ci sono questi tre o quattro ragazzotti che stanno tentando di spaccare i binari, e avverte con una telefonata. C'era solo il telefono, ma era quello della portineria, anche perché c'era già una specie di ricompensa, che era o 1.000 lire o 1 chilo di sale, per chi avvisava attività sovversiva, partigiani. La partina gli ha sicuramente detto ci guadagno qualcosa, ha telefonato, è arrivata la Muti, una camionetta della Muti, sono scesi, hanno preso i ragazzotti che stavano facendo atto di sabotaggio. Per fortuna non erano armati, se non di queste leve, non avevano né pistole né nulla, e sono stati prima accompagnati alla sede della Muti, che in zona era, lo chiamavano il Tulun, era una specie di torre che sembrava un tollone, ed era, per capirci, dove è il ponte di San Cristoforo. Sapete che passa sopra il treno appena dopo, e poi c'è la circonvallazione. Lì, se ci fate caso, c'è una specie di rientro dove c'è una vecchia fontana, un laghetto, qualcosa di particolare. Non so se avete idea, pressa poco. Sul lato di là del Naviglio, per andare verso Piazza Napoli. Lì di fianco c'era questa sede della Muti locale. Negli anni 60-62 è stata demolita. Questo è sempre Milano Piazza Miani. Fra l'altro c'è ancora un'edicola, là c'è una sede che era la sede storica del Partito Comunista Italiano, che si chiamava I Degli Ofantoni. Poi tutto si trasforma, è diventato Circolo PD della Barona, togliendo persino il nome dei partigiani, ha fatto una bella figura. Vabbè. Comunque l'hanno portato lì, li hanno un po' picchiati lì, e poi li hanno portati in Piazza del Duomo. Li hanno messo sulla spalla, ai tre partigiani, una rotaia del tram, circa 4-5 metri, si parla di 50-60 kg, e gli hanno fatto fare il giro di Piazza del Duomo con questa specie di gogna, con questa rotaia del tram sulle spalle. Al pubblico, alla gente che passava, erano obbligati a darle dei calci, a dire traditori della patria, avete sabotato il tram, siete insomma, sputi, calci, botte, hanno dovuto fare il giro di Piazza Duomo con questa traversina del tram sulle spalle. È una piccola storia, ma quelle che vi racconterò io sono tutte piccole storie che poi in realtà hanno fatto la storia grande, la storia con la S maiuscola. Tanto è vero che poi, e chiudo questo piccolo capitolo che nel libro comunque troverete, vado un po' davvero a spot, ma perché so che sono delle informazioni che magari qualcuno non conosce o che se conosce fa piacere sentire, anche perché io ho avuto la fortuna di ascoltarle, non leggerle, me le hanno raccontate i partigiani, poi vi racconterò anche perché. Le hanno fatto fare il giro del Duomo, li hanno portati a San Vittore, in attesa, naturalmente non venivano fucilati, le hanno preso un po' di botte, le solite storie, per dire, in attesa di essere trasferiti poi nei campi di concentramento in Germania. Nel frattempo la 113ª Brigata Garibaldi aveva catturato in azione dei fascisti, della Muti, e anche un sergente, un caporal maggiore delle SS, delle truppe naziste. C'è stato un scambio di prigionieri, che in quel periodo succedeva spesso, soprattutto non per i fascisti ma per i tedeschi. È arrivato l'ordine dall'albergo Regina, tre partigiani, liberate il caporal maggiore e mi sembra una quindicina di questi fascisti che erano stati catturati, che fra l'altro erano in prigione nella all'Esperis, che è una vecchia fabbrica metalmeccanica che esiste ancora, che se voi trovate c'è ancora la scritta originale, in via Binda. C'è una scritta su, ci sono due entrate, una via da Ettore Ponti e una da via Binda, però dalla via di Binda c'è ancora Esperis fuori, anche se l'azienda non fa più meccanica. Lì sotto la 113ª aveva un covo che era le prigioni della brigata e soprattutto sotto nelle cantine di questa fabbrica. E soprattutto, ecco, questa, se ti fermi qua poi racconto un altro episodio di questa cosa. E lì sotto c'era la prigione dove tenevano i fascisti catturati. Chiudo con lo sciopero, perché i partigiani che sono riusciti a salire sul tram di Milano hanno staccato la manetta. Se andate sui tram ancora adesso c'è una manettina che serve per dare la velocità e nel contempo frenare, no? La manetta del tram, la chiamava la manetta del tram. È una manetta che si può staccare, si stacca. Quelli dell'ampia TM me l'hanno spiegato bene. Chi riusciva a salire sul tram staccava la manetta, il tram era, non si poteva più guidare, era fermo. E perciò parte dello sciopero si è realizzato bene, perché tanti tram di Milano erano fermi lungo le strade. Altri mezzi, come sapete, non ce n'erano, se non le biciclette. E il risultato di quello sciopero, a parte i tre partigiani della 113ª, è stato anche perché su tutti i tram di Milano, sono quasi tutti, perché poi i tranvieri avevano fatto sciopero naturalmente, ma la Muti aveva mandato i loro diciamo soldati, i fascisti a guidare i tram, con degli episodi che si scontravano fra di loro, uscivano. Però il problema, il bello è stato che hanno fatto sparire tutte le manette e i tram in qualche modo si sono poi dovuti fermare. Qui questa foto è sempre degli anni 50, ma è il vecchio Dazio che arriva da Corsico e entra a Milano, perché lì c'era il Dazio, dove adesso passa sopra questo ponte verde, non so se andate giù lungo Corsico, che c'è quel ponte verde che parte, che passa, e dove adesso arriverà poi la metropolitana. Lì c'è il Dazio, qui da questa parte Corsico, là ci sono le prime case di Milano. Quella casettina che vedete lì, che era la casettina del Dazio, il milanese, il Dazio d'entrata, c'è ancora adesso, è chiusa. Dietro l'angolo c'è la scuola e qui mi sono fermato su questa foto, che anche se non è del 45, perché lì, e il libro la racconta bene, su questo spiazzo, su questa parte che fra l'altro era, c'è le rotaie del tram, perché passava il tram allora, un trenino che faceva Milano-Corsico, che adesso è scomparso, ma allora dagli anni 30 agli anni 50 era un tram che collegava la Porta Genova, non come ferrovia ma come trenino fino a Abbiategrasso, arrivava passando da Corsico, e infatti ci sono queste rotaie. Dall'altra parte c'è l'alzaia, lì avanti non si vede, cioè non si vede qui, in questa parte, c'è ancora un ponte, c'è ancora adesso un ponte in muratura, un ponte vecchio, che in realtà forse è stato cambiato, non mi sbaglio più, perché forse hanno messo un ponte nuovo, però comunque c'era un ponte che era solo pedonale, non si poteva passare in macchina, a meno che con la bicicletta sulle spalle. Allora il 26 di aprile, vado davvero sull'episodio, il 25 aprile dalle ore 11 circa le staffette del Magentino, Magenta, che erano in bicicletta diciamo verso Binasco, la Binaschina, insomma giravano le staffette, era già Milano in parte stava combattendo, perché in realtà non si è liberata il 25 aprile, scusate. Si spara fino al 28 di aprile, il 29, finché arrivano i partigiani della montagna, che poi sparano ancora, l'episodio di Piazza Novelli, la caserma dell'aeronautica, i cecchini sui tetti. I tedeschi si arrendono agli americani il 2 di maggio, quelli che sono chiusi nelle caserme propriamente non i fascisti perché sono scappati tutti, ma i tedeschi si arrendono poi quando entrano le truppe anglo-americane. Allora in questo spiazzo, torniamo indietro di 72 anni, sera, arrivano le biciclette delle staffette, delle donne staffette del Magentino, fanno questa strada, arrivano in Barone, avvertono, c'è una colonna motorizzata di nazisti, di fascisti, davanti i fascisti e dietro tutti i tedeschi, che sta entrando a Milano, sera del 25 aprile, per cercare di aiutare le truppe germaniche che sono sotto attacco dai partigiani, l'episodio di Niguarda e così via. I garibaldini della 113esima corrono verso il Naviglio perché sono state avvisate delle staffette che stanno arrivando le truppe. Sono in 15 in un primo momento. Noi abbiamo il verbale, il comandante Marandini, che è il comandante della 113esima, scrive 15 garibaldini, lo scrive con la sua penna, un manoscritto, corrono verso il dazio di... questo che si chiamava Ronchetto delle Rane, la località è Ronchetto delle Rane, via Ludovico il Moro 135, i primi palazzi sono al 135, adesso poi lì c'è un benzinaio che forse in questa foto già si vede. Il verbale dice 15 partigiani armati di uno o due fucili, tantissime pistole, alcune scariche e molte bombe a mano, cioè descrive l'armamento. Insomma, 15 partigiani, molte bombe a mano, qualche pistola a scarica e un fucile, vogliono fermare una colonna di 600 militari tedeschi. Davanti alla colonna ci sono i tenenti, i fascisti, e poi ci sono i comandanti delle truppe germaniche, a cavallo, perché era un simbolo di mostrare il potere, avere il cavallo, no? Perché poi c'era l'attendente che lo curava e così via. Dietro ci sono le autoblinde e poi dopo ci sono i camion. Questi 15 garibaldini si spostano, tenete conto che c'era buio, c'era il coprifuoco, la corrente era stata staccata, a Milano si stava già combattendo da un giorno. Si spostano un po' su questa prati, alberi, perché lì era tutta campagna, c'era solo la scuola. Poi le prime case erano a Corsico. E un po' attraversano il ponte e si spostano sulla sponda dell'alzaia, dall'altra parte del Naviglio, per cercare con un tiro incrociato, con quello che avevano, soprattutto con le bombe a mano che, come ha detto Marandini, ce n'erano abbastanza, di fermare la colonna in attesa dei rinforzi. L'operazione di sorpresa riesce. Riesce perché riescono, mi spiace per gli animalisti, di cui anche a me un po' dispiace quando ci penso, però ammazzano i cavalli. I cavalli che erano avanti sono i primi ad essere colpiti e formano una barriera dove con questi cavalli le autoblinde e i camion non riescono a passare. È una specie di barricata. In quel momento arrivano tutti i rinforzi della 113esima e parte della 112esima e arrivano e si comincia una vera e propria sparatoria. Questa, gli storici, io non sono gli storici, considerano la vera, la unica vera e propria battaglia della liberazione di Milano. È una storia sconosciuta perché si parla di tutto, di guerriglia, ma qui si spara per 2 o 3 ore. Dalle 11 di sera si arriva fino verso l'una di notte, sparatorie, bombe, fucilate, blocchi, agguati, tentativi di passare dall'altra parte, tornano indietro a Corsico, riprendono l'alzaia, tentano di là ci sono gli altri partigiani e sparano. Insomma, c'è davvero una vera e propria battaglia. I garibaldini arrivano a circa 80-100 presenze in quel momento, perché richiamati dalle staffette, in questo un'ora o due, tutti si arrivano al Ronchetto delle Rane. Cadono tre feriti e tre morti. Lì c'è un cippo, ancora adesso, dove noi il 24 sera, quest'anno, ma altre volte lo facevamo anche il 25 sera, però comunque quest'anno il 24 sera, raccontiamo tutti gli anni la battaglia del Ronchetto delle Rane. C'è un cippo perché due partigiani muoiono subito lì, colpiti dal piombo nazista. Un partigiano, ferito gravemente, viene portato dalle staffette, dagli aiuti, al santuario di Santa Rita, che già esisteva. Sapete, in via Santa Rita c'è il santuario famoso. Sotto, nella cripta, c'era un posto di primo soccorso, un ospedale, chiamiamolo ospedale, ma in realtà una piccola infermeria segreta dei partigiani, dove io mi hanno detto, io l'ho conosciuto in tarda età, poi è morto anche lui, operava uno studente di medicina che si chiamava Mario Migliavacca, che poi è stato un dottore, un famoso dottore della zona Barona, è diventato medico condotto della Barona e ha sempre prestato la sua opera lì. Era partigiano, combatteva già, ma studiava medicina e perciò si occupava anche di curare i feriti partigiani. Uno di questi, fra l'altro il dottor Mario Migliavacca, aveva appena perso il fratello, anche lui partigiano, colpito al ponte di Valenza, Porta Genova, circa 5-6 giorni prima, perciò erano due fratelli, uno è morto e lui invece l'altro ha continuato a fare la battaglia. Muore anche questo altro partigiano, i nomi poi me li devo andare a leggere, però non c'è problema, muore uno di questi partigiani. Muore, due muoiono lì e uno muore all'ospedale segreto che c'era, questa infermeria che c'era dentro. Anche perché c'era un padre, un frate di Santa Rita, che era partigiano, non dico che ha combattuto, ma aveva fatto di tutto. Tanto è vero che quando a Natale andava, me la raccontava, si chiamava padre Binaschi, andava a fare le benedizioni alle famiglie, insieme al Santino dava il volantino dell'insurrezione dei partigiani, e poi a furia di dare volantini dei partigiani contro i fascisti qua l'hanno beccato anche lui, l'hanno portato a San Vittore, poi era intervenuto Schuster, il famoso cardinale di Milano, che fra l'altro Pertini ha detto che se anche questa è una notizia che non è uscita, però Pertini l'aveva detto a Schuster, che se avrebbe continuato ad appoggiare i nazisti il piombo ci sarebbe stato anche per lui, gliel'aveva detto faccia a faccia, che l'avrebbe fatto fuori se lui continuava. Pertini era uno che non scherzava tanto. Fra l'altro Angelo Bornaghi, che è stato un partigiano della Barona, delle Brigate Matteotti, perché Pertini era socialista del gruppo d'azione, era la guardia personale nei giorni dell'insurrezione di Pertini. Pertini dal 24 di aprile è a Milano e c'è l'episodio famoso dell'arcivescovado quando incontra sulle scale, ma in realtà un altro episodio importante di Pertini, che ha la fabbrica di dove adesso il nome non mi viene, dell'Ansaldo, la fabbrica dell'Ansaldo dove adesso c'è la Milano Moda, lì il salone del mobile, quella struttura enorme che c'è in Lorenteggio dopo il cinema Piazza Napoli, va a tenere un comizio. I fascisti sanno che all'interno dell'Ansaldo, parlo del 21, del 22 di aprile, c'è Pertini, catturano due partigiani, che c'è la lapide, li portano lì, li sparano fuori dalla fabbrica, li uccidono sul luogo, perché sanno che all'interno della fabbrica non riescono a entrare, perché ci sono i partigiani, e c'è Pertini che sta tenendo un comizio. Vedete come mi accavallo, ma davvero sono poi prolisso, perché sono tutte cose che vi dirò, ho sentito, e ammazzano questi due, Torchio è un altro nome, mi sfugge, ma poi nel libro lo trovate, e Pertini dalle finestre insieme ai partigiani, agli operai dell'Ansaldo, sparano, buttano delle bombe a mano e poi i fascisti scappano, però lasciando i corpi dei due partigiani catturati due o tre giorni prima lì sul marciapiede. C'è ancora una lapide, fra l'altro proprio davanti all'Ansaldo, oltre che i lavoratori dell'Ansaldo caduti, di questi due partigiani che sono stati uccisi proprio durante un comizio interno di insurrezione di Pertini. Torno al pezzettino. Tre partigiani invece vengono fermati in modo leggero. Uno cade nel naviglio, cade dentro nelle acque nel naviglio, prosegue lungo il naviglio gridando. Più avanti c'era una cooperativa dove una volta c'era il bocciodromo, che era la cooperativa Ferrera. Escono gli avventori, perché avevano sentito sparare bombe a mano qua là, e riescono poi a pescare dal naviglio, perché stava negando, perché stava insanguinato, insomma aveva perso le forze. Ecco, se ti fermi anche qua, benissimo, poi vi racconto questa foto, che anche questa è una foto storica, anche perché qui c'è una fonte uno di questi mi ha raccontato tutto. E prendono questo partigiano delle acque del naviglio, poi in qualche modo riescono a curarli, tant'è vero che poi uno viene curato lì a Santa Rita, ritorna poi alle 2 di notte, ma la battaglia è conclusa. Fatto sta, mi chiudo questo episodio dicendo, i nazisti non riescono a passare. Gli storici da Borgomaneri, qua là, nella storia di Milano, dicono che questa del Ronchetto sul naviglio è una vera e propria battaglia, una delle uniche vere e proprie battaglie, perché è durata 3 ore con uno sfronto frontale, non di guerriglia, fra i nazisti, i fascisti e i partigiani. Merito, ed è della 113ª Brigata Garibaldi, che poi comunque si sono aggregati. Tornano indietro, rientrano dalla parte del Lorenteggio, per capirci dalla parte di là, la colonna, vengono in qualche modo intercettati dalla 113ª, dalla Matteotti, si scompongono e riescono ad arrivare dei vari raggruppamenti anche in via Lombardini, proseguendo lungo il naviglio, sapete dove è via Lombardini. Lì interviene a quel punto quella persona che vi ho detto che si chiama Angelo Bornaghi, insieme ai gruppi della Matteotti. Anche lì, sparando sui cavalli qua là, riescono a fermare, a scomporre. Tanto è vero che questa colonna viene scomposta in tanti rivoli, tutti vengono attaccati, piano piano si ritirano verso Lodigiano, e si allontanano da Milano, non riescono a fare quello che volevano, e vanno verso Lodigiano per poi andare verso il nord Italia, Merano, per poi ritornare verso l'Austria e in Germania. Allora, questo signore che vedete davanti, con in mano un Thompson, che è una mitragliatrice, un Beretta Thompson, che è una mitragliatrice, proprio in fila fila, con una specie di dolce vita bianco, è mio zio Zabini Giordano, che è morto negli anni 80, partigiano combattente della 113ª, che ha combattuto fra l'altro a Ronchetto sul Naviglio. Questo è il raggruppamento della Cardex, che è un distaccamento di una fabbrica che ha preso il nome dai martiri di Via Tibaldi. Passando in Via Tibaldi sapete che c'è una lapide dei caduti di Via Tibaldi, che hanno preso questi nell'osteria e li hanno fatti fuori immediatamente, era agosto del 44, li hanno uccisi. E poi la 113ª, questo raggruppamento, che era quello della Barona, della Cardex, perché la Cardex era un'azienda metalmeccanica, un'officina metalmeccanica della Barona, prendono il nome appunto del martire di Via Tibaldi. Ci sono due foto, ce n'è un'altra, poi magari può andare avanti, salta fuori. Questa eccola qua, che qua si vede che c'ha la foto è bella, è particolare, me l'ha lasciata mio zio, che qui si vede già in seconda fila, perché si vede la signora con in mano un piatto di pasta asciutta, se ci fate caso, un bel piatto di spaghetti, quella signora vestita di bianco. C'è una bambina là in fondo che alza il pugno, è già comunista da allora, e ci sono poi un po' di fiancheggiatori, non è solo la brigata, ma ci sono c'è un'altra signora, probabilmente la moglie di un partigiano con la bambina, è stata scattata ai primi di maggio, prima della consegna delle armi, perché poi dal 2 di maggio i partigiani hanno consegnato le armi, ed era festa, perché era già stata la liberazione. Il raggruppamento, i sopravvissuti, perché la brigata Garibaldi ha avuto quasi, nella nostra zona sono stati fra Garibaldi e quell'altra, abbiamo avuto 32 caduti, non mi ricordo più adesso, comunque una trentina di caduti. Nel libro c'è tutto, Ivano Casati mi dice giustamente, e è stata fatta queste due foto, che sono foto poco conosciute, che fanno parte appunto del nostro archivio, che abbiamo poi cominciato a diffondere noi in rete. Tanto è vero che quest'anno il manifesto, di la foto prima, la precedente, il manifesto della convocazione della manifestazione nazionale quest'anno del 25 aprile c'è la foto prima del distaccamento Kardex. Come comunicazione quest'anno, come ampi provinciale, abbiamo deciso di usare la foto precedente per invitare gli antifascisti milanesi alla manifestazione nazionale del 25 aprile.